Intanto buonasera a tutti, benvenuti al Consiglio Comunale di oggi, 27 aprile. Io direi che possiamo incominciare, come sempre, col segretario che procede all'appello.
Actis. Ambrogio Giulio. Ambrogio Clotilde. Calcagno. Gandolfo. Garaventa. Giordana. Occelli. Pettavino. Portera. Racca. Rubiolo. Seliac. Tesio Paolo. Tesio Sergio. Villois. Zampedri. Quorum strutturale al completo. Grazie.
Perfetto, invito tutti ad alzarsi per gli inni, grazie. Bene, grazie a tutti. Incominciamo con le comunicazioni. Lascio la parola al sindaco, prego.
Ho l'altissimo onore oggi di aprire le mie comunicazioni riportando umilmente ai miei concittadini il saluto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In visita il 25 aprile scorso a Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves. Egli infatti, nella parte iniziale del suo intervento al Teatro Toselli di Cuneo, ha affermato testualmente: saluto e ringrazio per i loro interventi il Presidente della Regione, la Sindaca di Cuneo e il Presidente della Provincia. Un saluto ai sindaci presenti, pregandoli di trasmetterlo a tutti i cittadini dei loro comuni. Un saluto al Presidente dell'Istituto Storico della Resistenza. quest'ultimo, come è noto, è il nostro illustre concittadino e mio predecessore nell'attuale mia carica, professor Sergio Soave, autore di una pregevole orazione in occasione della festa della liberazione al cospetto del presidente. Devo un grazie particolare ai comuni di Cuneo, di Borgo San Dalmazio e di Boves per aver reso possibile l'accoglienza del capo dello Stato e aver ospitato le rappresentanze dei comuni della provincia. Devo un sentitissimo ringraziamento al presidente Mattarella per averci onorati della sua visita nella nostra provincia e aver espressamente ricordato tra le città decorate anche Savigliano. Presidente, la nostra città le è riconoscente. Devo poi alcune ulteriori comunicazioni. Ci saranno, pare la risposta, è la risposta definitiva, 2 nuovi medici di base. Si spera che ce ne possano essere altri nella prossima finestra autunnale. Devo una risposta alle classi dell'Istituto Arimondi Eula, classi quinte, classi quarte e una classe seconda, che sono venuti in visita al municipio nei giorni scorsi presentando un'interrogazione che attiene ad alcuni cassonetti di rifiuti che sono collocati nella zona del loro istituto scolastico. Abbiamo l'assessore Rocco Ferraro ha sollecitato un sopralluogo e delle possibili risposte da parte dell'azienda che si occupa del consorzio CEA. Ripunti salienti della risposta sono i seguenti. Si è convenuto in via sperimentale di riorganizzare le dotazioni ed evitare il problema segnalato dagli allievi della scuola in modo di sostituire i cassonetti attuali con cassonetti nuovi con adesivi a colori corretti, creare una batteria di cassonetti per RSU vetro organico lungo il muro del lato sud del piazzale sotto il glicine, creare una batteria di cassonetti carta, cartone e plastica nei pressi del cancello che dà sul campo di atletica. In questo modo i cassonetti potenzialmente puzzolenti saranno lontani dalle finestre e i mezzi di dimensione maggiore che solitamente svuotano i cassonetti di carta e plastica avranno minori difficoltà operative durante il servizio. Questi numeri dovrebbero essere sufficienti per garantire il carico di rifiuti delle utenze scuola e mensa, ma ci si riserva di valutare come funzionerà. Chiede collaborazione il consorzio nel non spostare i cassonetti dalla posizione definita, altrimenti si vanifica il lavoro fatto e diventa un grande caos. Bisogna evitare di conferire in quei cassonetti rifiuti che arrivano dalle abitazioni private. Senza incolpare nessuno si può notare che certi tipi di sacchetti che gli addetti spesso trovano in quei cassonetti non sono tipicamente scolastici. Bisogna evitare il conferimento di lattine vetro in sacchi di plastica. Iniziare una corretta differenziazione della carta cartoncino dal cartone, attualmente non proprio perfetta. Comunque, su tutti questi temi il consorzio afferma di essere disponibile a ulteriori valutazioni e confronti. Piscina. Le notizie sui giornali sono già state diffuse, nel senso che ci è stata illustrata la relazione, al momento ci è stata illustrata una relazione che prevede, che rende possibile ritiene possibile un intervento riparatorio, ma provvisorio e sotto continuo controllo e verifica, della piscina attuale, per una durata che può essere di 3, 4, 5 anni, mediante degli interventi che verranno fatti sul tetto, sulle travi, e con eliminazione del controsoffitto. Questi interventi dovrebbero essere contenuti in una spesa forse inferiore a 500.000 euro. Ci sono ancora dei passi da fare per poter addivenire a questa soluzione, che sono anche passi di relazioni con altri soggetti che sono interessati. Nei prossimi giorni, in attesa che ci venga protocollata la relazione, faremo tutte le valutazioni. Io ho già degli incontri programmati per domani. Sarà approfondita la valutazione, le varie situazioni anche contrattuali, e sarà presa una decisione, sperando che sia la migliore per la città di Savigliano. I tempi dipendono da una serie di variabili, i tempi dell'eventuale intervento dipendono da una serie di variabili, potrebbero essere anche un pochino ottimistici quelli previsti che sono stati riportati dai giornali, ma speriamo che così, possiamo anche ipotizzare che così non sia. Ripeto, però, c'è ancora una valutazione da fare in relazione a tutta una serie di aspetti che sono sul tavolo, ecco, anche contrattuali. La stazione ferroviaria. Anche qua sono state riportate delle soluzioni, dai giornali, delle informazioni abbastanza corrette, anche perché i giornali hanno riportato quello che è stato il contenuto di una serie di incontri, di telefonate più che altro, di colloqui, eccetera, e poi un incontro che c'è stato online con Rete Ferroviaria Piemonte. Il giorno 14, la cosa che tengo a precisare è che l'attività di progettazione è già partita, ci sono due fasi che precedono l'inizio dei lavori. Sono la fase della progettazione e anche la fase autorizzatoria, che sarà molto complessa anche perché la stazione di Savigliano prevede delle criticità specifiche. Mi permetto di segnalare quella per esempio, il marciapiede, che al momento appare troppo stretto tra il secondo e il terzo binario per consentire un intervento di quel tipo. La progettazione riguarderà sicuramente tutta la parte, delle ferrovie, dei binari, quindi i sottopassaggi, i marciapiedi, le pensiline, e con altissime probabilità riguarderà anche il fabbricato viaggiatori e il piazzale antistante. Quindi potete, dopo una certa valutazione che sarà fatta da Rete Ferroviaria Italiana. Quindi si comprende bene che l'attività di progettazione sarà comunque molto molto complessa e dovrà intersecarsi anche con i nostri uffici, perché interferirà in qualche modo sulla viabilità, sull'urbanistica di quella parte. Poi ci sarà la seconda fase, quella delle gare per l'aggiudicazione dei lavori, e si prevede di iniziare i lavori nel 2025. Quindi le informazioni più complete sono queste, ci sarà un contatto continuo tra l'amministrazione savignanese e Rete Ferroviaria Piemonte. Mi preme in questo contesto ringraziare tutte le persone, tutte le autorità istituzionali di tutte le parti politiche. Ho notizia di interessamenti da parte di istituzioni, di rappresentanti al Parlamento e anche alla Regione, di tutte le parti politiche. Mi sia permesso un particolare ringraziamento al consigliere Marco Racca e al consigliere regionale Matteo Gagliasso, che hanno nell'ultima fase impresso una particolare spinta a questa necessità, che è molto importante per Savigliano. Devo ringraziare comunque anche tutti gli amministratori che mi hanno preceduto e i consiglieri comunali della città di Savigliano, che da parecchi anni insistono per questo risultato, che ora sembra finalmente alla portata. Ultima cosa, il 29 aprile ci sarà una giornata dell'amianto per ricordare le vittime dell'amianto alla Frusaneira, ore 21, la cittadinanza è invitata a partecipare. Mi pare di aver detto tutto.
Okay. Dovrebbe esserci un'altra comunicazione da parte dell'assessore Ferraro. Siamo in odore di un anniversario che riguarda un gemellaggio e magari ci stiamo avvicinando al 35esimo del gemellaggio con la città di Mormanno, quindi ci sono novità in questo senso. Prego, assessore.
Grazie. No, semplicemente questo, che come tutti sapete la città di Mormanno e la città di Savigliano già dal 22 settembre dell'89 hanno stretto un patto di gemellaggio. Non sto qui a raccontare la storia dell'immigrazione, la segreteria di Bonelli, tutto quello che abbiamo già detto altre volte. E quindi la prima delibera di questo consiglio comunale, che allora era composta da 30 consiglieri, avevano deliberato per questo gemellaggio e quindi è diventato una cosa istituzionale. Voglio fare una sottolineatura, lo dicevo già al nostro Jack, che a quei tempi lì lui è stato uno degli attori di quel consiglio comunale e aveva votato, perché il consiglio aveva espresso all'unanimità questa cosa. Tra l'altro c'era anche un impegno di spesa, tanto per una novità, di 3 milioni, e quindi allora il sindaco era Galletto. Sì, lì ho detto ormai. No, si capiva, nell'89 non c'era l'euro. In questi giorni è arrivato quindi da Mormanno un invito all'amministrazione di poter di nuovo, come dire, continuare questo rapporto di amicizia. Vi ricordo che nella storia ci sono stati fatti parecchi gemellaggi tra noi e Mormanno, di andata e loro che sono venuti qui, l'ultima volta 6 anni fa con la festa del pane. E la cosa bella che io ho sottolineato allora, che in questo periodo di 34 anni si sono succeduti in questo comune 5 sindaci. Siamo riusciti a fare la foto di 6 anni fa con tutti i sindaci di questo periodo di 34 anni. Soave, e tutti, Cussa, Giulio Ambrogio, Comina. E quindi, come dire, è stata una bella cosa. Per cui c'è questo invito. Mi sono permesso di fare questa comunicazione perché in primis credo che sia rivolto al Consiglio Comunale nella sua interezza. Quindi tutti i consiglieri comunali sono formalmente invitati. È stata già stabilita la data, che è dal 14 di giugno al 18 di giugno. Rispetto a quel periodo è autofinanziato da ognuno dei partecipanti, quindi non ci sarà nessun carico per l'amministrazione. Quindi così evitiamo anche interpellanze e interrogazioni dopo, quindi lo dico subito. Quindi chi viene se lo paga, a cominciare dal sottoscritto. La cosa che vorrei, e finisco su questo, che voglio dirvi e che vorrei tentare nel rapporto tra queste due città di mettere anche in comunicazione per quel che possiamo le attività produttive, quindi immaginiamo l'agenturismo, immaginiamo artigianato, una serie di questioni che si può costruire un rapporto, quindi anche di turismo, di andare e ritorno, perché vi ricordate l'altro consiglio, io e Giulia abbiamo fatto una polemica sul parco del Pollino, quindi mi piacerebbe che, come dire, si tornasse sul parco in modo che poi non vi fidate né di me ma di lui, ma dalla vostra conoscenza di quello che è l'esperienza di questa passeggiata all'interno del parco del Pollino. Per cui siete tutti invitati, nei prossimi giorni poi daremo una scadenza, per cui il gemellaggio si fa con un minimo di quelli che siamo già, qualcuno di noi già ha deciso, a un massimo di 50, perché è il massimo che possiamo fare, perché poi ci perdiamo per strada e anche per quelli dobbiamo stare tutti bene, quindi dare una sensazione che andiamo anche a divertirci, perché questo è il senso. Per cui io invito formalmente tutti i consiglieri comunali, chi lo desidera, a iscriversi, e poi così vediamo quali, poi faremo l'annuncio sui giornali sulle modalità pratiche di viaggio, quindi tutto quello che c'è da sapere, come qualsiasi turismo che sia in questo mondo. Grazie.
Grazie Assessore Ferraro. C'era il consigliere Tesio Paolo che voleva fare una comunicazione, prego.
Sì, più che una comunicazione, un breve commento sull'aggiornamento sulla piscina. Volevamo esprimere apprezzamento per la soluzione illustrata del Sindaco, che va nella direzione che avevamo auspicato e fin da subito suggerito anche nella capigruppo del 9 gennaio, nella quale anche noi avevamo proposto di avvalersi di ulteriori pareri diversi dalla prima perizia per trovare una soluzione che permettesse di limitare al massimo la chiusura della piscina comunale, che penso sia stato l'obiettivo condiviso da tutto il Consiglio sin dall'inizio. Ora individuata la strada, non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo, occorre fare in fretta e fare bene secondo quanto la legislazione permette. Da parte nostra, come gruppo, continueremo sulla strada che abbiamo da sempre sostenuto su questo tema, ossia un'opposizione non polemica ma propositiva. Proprio per questo ci permettiamo di segnalare alcuni punti che sicuramente saranno stati già esaminati anche dall'amministrazione. Il ragionamento sulla fattibilità dell'intervento non può prescindere da un allungamento del contratto di gestione attualmente in scadenza, e proprio per questo, se verrà trovata una soluzione sostenibile a livello giuridico per la proroga, saremmo decisamente favorevoli. Per fare in fretta, dato che presumibilmente servirà una variazione di bilancio per sbloccare le risorse, proponiamo una convocazione di un consiglio comunale straordinario il prima possibile, giusto il tempo tecnico per predisporre la variazione, di modo da poter partire subito con i passi successivi. Suggeriamo di valutare, per semplificare le procedure, di ricorrere, qualora possibile, allo strumento dell'intervento di somma urgenza. Infine, dato che oggi andiamo a approvare un avanzo di amministrazione libero molto considerevole, suggeriamo di impegnare una parte già per la progettazione della nuova piscina, di modo da far viaggiare in maniera parallela i due percorsi, l'intervento sulla piscina attuale e la progettazione della piscina futura. Una strada che sarà sicuramente lunga, ma che occorre compiere tutti insieme, come fatto finora, per raggiungere l'obiettivo. Il gruppo Spazio Savigliano non farà mancare il proprio apporto.
Nel ringraziare il consigliere Tesio per il suo intervento, volevo ricordare allo stesso consigliere che il percorso delle comunicazioni, come dire, sarebbe effettivamente legato a comunicazioni. Queste mi sembravano più considerazioni rispetto alle comunicazioni, e quindi ritengo, io non ho interrotto il consigliere Tesio, ma ritengo che questo tipo di, diciamo, di considerazioni vadano riportate magari durante il corso del Consiglio con interventi dove è possibile, quindi diciamo liberamente esprimere il proprio parere anche sulle comunicazioni che il Sindaco fa all'inizio del Consiglio, se no anche nei confronti degli altri gruppi piuttosto che degli altri consiglieri diventa comunque una cosa ad personam, no? Nel senso, questa autorizzazione, ribadisco che in questo caso l'eccezione è quello che conferma la regola, però da oggi in avanti le comunicazioni sono comunicazioni, le considerazioni sono un'altra cosa. Grazie.
Se posso, credo nel regolamento, poi non ci sia la possibilità di commentare le comunicazioni.
Sì, durante il Consiglio Comunale è possibile riprendere le comunicazioni fatte dal Sindaco. E per esempio, visto che poi durante le considerazioni è stato citato il rendiconto del bilancio, sono state fatte delle proposte nei confronti di questa alla Giunta, probabilmente era più inerente farle nel momento in cui, per esempio, si parla dell'argomento del bilancio, visto che ci sono le delibere dedicate a quello. Io direi che possiamo incominciare con le interrogazioni, ce ne sono ben 9 e quindi il tempo bisogna che siano un pochino rapide, così come sempre riusciamo a svolgerle tutte. La prima interrogazione in ordine di tempo è quella del consigliere Occelli, riguarda l'interrogazione sull'ingresso al parcheggio di Piazza del Popolo ed è abbastanza simile alla numero 7 presentata dalla consigliera Seliak, alla quale chiedo se vuole unirsi, diciamo, all'interrogazione del consigliere Uccelli. Io farò illustrare entrambe le interrogazioni a entrambi i consiglieri, in modo che la risposta da parte dell'assessore, che in questo caso è l'assessore Brizio, sia, diciamo, unica a entrambe le interrogazioni. Prego.
Per me non c'è problema.
Tutto allora,
suspense.
Diciamo certo. Che incomincia il consigliere Occelli e poi prosegue la vicepresidente del consiglio Giorgia Seliak e poi ci sarà la risposta da parte dell'assessore. Prego, consigliere Occelli.
Avendo avuto molte segnalazioni da parte di cittadini che frequentano Piazza del Popolo e che la percorrono nel tratto vicino alla baracca del gelato, e avendo constatato la pericolosità dell'ingresso sulla piazza da parte del molo, dove le auto che entrano per parcheggiare passano molto vicino alla gente che passeggia vicino alla gelateria in oggetto, si richiede di valutare se non sia meglio chiudere tale ingresso e ripristinare quello davanti alla banca CRS, in modo da far diminuire il traffico nella zona maggiormente frequentata dai pedoni.
Prego, consigliere Seliak.
Ci è stato segnalato da diversi concittadini che l'attuale regolamentazione dell'accesso, della circolazione e della sosta dei veicoli in Piazza del Popolo presenta diverse criticità. In particolare, l'accesso attualmente previsto sul lato corto adiacente al molo, con obbligo di percorrenza al di là degli spazi adibiti a parcheggio, nella parte di piazza immediatamente di fronte al chiosco dei gelati, non risulta né funzionale né soprattutto sicuro. L'area di fronte alla gelateria, con la bella stagione, è sempre piuttosto affollata e sono presenti moltissimi bambini, per cui il passaggio dell'autovettura è molto difficoltoso e, cosa ancora più rilevante, costituisce un pericolo per i bambini. Inoltre, frequentemente i veicoli per uscire dalla piazza transitano nell'area posta a nord, riservata ai pedoni, nonostante la linea di delimitazione segnata sull'asfalto, creando nuovamente situazioni di pericolo per le persone, soprattutto anziani e bambini, che frequentano la piazza con la serenità di essere in un'area pedonale. Peraltro ci è stato anche segnalato che in orario serale notturno tale area pedonale della piazza viene addirittura utilizzata come parcheggio, nonostante non sia autorizzato. Si chiede pertanto se l'amministrazione ha conoscenza del problema e se sta valutando o intende valutare delle soluzioni, magari regolamentando diversamente la viabilità della piazza o ripristinando il divieto di accesso e sosta per i veicoli per tutti i mesi di bella stagione, già a partire da aprile, nei quali la stessa è più frequentata.
Grazie consiglieri, cedo la parola all'assessore Brizio per la risposta, prego.
Sì, grazie Presidente, grazie ai due consiglieri Seliak e Occelli. Sì, purtroppo Piazza del Popolo è un problema, ne abbiamo già parlato con Rocco Martini, perché dobbiamo cercare di risolvere questa situazione che sta un po' degenerando soprattutto nelle ore notturne. Purtroppo Piazza del Popolo è un'area pedonale che è utilizzata per esigenze di parcheggio nella zona centrale della città, è utilizzata dai pedoni, dai bambini e da quelli che frequentano anche il bar che è situato su di essa, è un'area anche adibita a mercato due volte alla settimana, quindi c'è una commistione di esigenze su questa piazza che ha sempre un po' arrecato l'impossibilità di posizionare delle barriere fisse per delimitare il parcheggio oppure delimitare l'area del Deor. E quindi sì, stiamo già valutando una sistemazione, sicuramente con la chiusura dell'accesso dal molo, che è quello più pericoloso, specialmente adesso nell'ottica dell'ampliamento del Deor, della gelateria. E abbiamo un incontro domani pomeriggio appunto con Rocco Martini per definire al meglio anche le uscite e la percorribilità della piazza per affrontare la stagione estiva, in modo che i pedoni e i bambini che poi vanno anche a giocare alla sera possano fruire della piazza nel modo più sicuro. Comunque sì, ci stiamo già lavorando.
Consigliere Uccelli, si ritiene soddisfatto della risposta?
Ma parzialmente sì, speravo già in una risposta più precisa. Comunque, per carità, capisco che i tempi sono quelli che sono, però pensavo anche un suggerimento, che non so se possa essere giusto o no, magari dividere la piazza invece di dividerla nord-sud, dividerla est-ovest e far parcheggiare di là, potrebbe essere, ma forse una soluzione, forse.
Consigliera Selviak, prego.
Sì, condivido le considerazioni del consigliere Celli. Non mi è solo chiara una cosa, cioè rispetto alla risposta dell'assessora, se quindi la Piazza del Popolo sarà adibito a parcheggio così com'è per tutta anche la stagione estiva, o se ci sarà un momento, perché mi ricordo che nel passato c'era una fase, almeno appunto nella bella stagione, intendendola più o meno ampia, in cui però proprio non si poteva parcheggiare in assoluto, quindi solo questo chiarimento.
Sì, allora in via eccezionale per quest'anno abbiamo pensato di lasciar parcheggiare anche nel periodo estivo, perché partirà il cantiere di Piazza Schiaparelli e quindi, non avendo più parcheggi sull'altra piazza, dobbiamo in qualche modo dare alla città comunque un'altra, un'area di parcheggio. Quindi probabilmente la soluzione sarà quella illustrata da consigliere Occelli, di dividere la piazza nell'altra metà, nella parte verso l'ala, in modo che l'altra parte invece rimanga pedonale. Eccezionalmente per quest'anno pensavamo di intraprendere questa strada in modo da avere un polmone di parcheggio al posto di quello di Piazza Schiaparelli.
Bene, direi che in questo caso si è esaurito sia la risposta che gli interroganti. Adesso passiamo alla seconda interrogazione, che è in merito all'utilizzo dell'automezzo Merlo, acquistato con il contributo di enti e di fondazioni, e in questo caso l'interrogante è il consigliere Giulio Ambrogio. Prego.
Grazie Presidente. Nel mese di settembre dello scorso anno è stato inaugurato con grande spatus, è la traduzione piemontese di sfarzo, e di fronte a molte autorità un nuovo Merlo acquistato con il contributo delle tre fondazioni bancarie CRT, CRC e CRS, EGEA, Compagnia di San Paolo e i comuni interessati alla costruzione del Parco del Maire, cioè Savigliano, Bottignascoli, La Falletto, Cavaller Leone, Cavaller Maggiore e Racconigi. Parco che, come è stato precisato nello scorso Consiglio Comunale, non è più nei progetti di realizzazione di questa amministrazione, che si limiterà ad intervenire sul sentiero del Maira. Tutto ciò premesso, si interroga il signor Sindaco e l'assessore competente, visto che la macchina in oggetto è costata 105.000 euro, di sapere quante volte finora il Merlo è stato usato, da quali comuni e per quali interventi. Aggiungo solo una cosa: spiace che non possa essere usato per spostare le nostre fioriere, perché la forca è troppo spessa e non riesce a entrare sotto. E sì, ma me l'ha detto l'ufficio tecnico, non me lo sono inventato io, abbi pazienza, non so. E quindi, se si vuole utilizzare per quello, bisognerà far fare appositamente una forca che entri lì sotto, perché quella di che è stata data ad ufficio, eccetera, non ci entra. Questo mi è stato detto dall'ufficio tecnico. Io non sono un tecnico, quindi non è che me ne intenda, però riferisco quello che mi è stato detto. Quindi l'invito è: usiamolo più che possiamo questa macchina qua, perché è una ricchezza per la nostra comunità, e quindi spiace vederla ferma lì nel magazzino, insomma. perché no, ma va bene, per carità, perché è molto versatile, si può usare per tante cose, eccetera, anche potatura degli alberi eventualmente a carico del comune, eccetera.
Grazie consigliere Ambrogio, risponde l'assessore Ferraro, prego.
Dovrei dire grazie Giulio. Ma tendo a stare proprio nel merito della domanda, così evito, poi io voglio fare una considerazione finale. Allora, per quanto riguarda il merito, giustamente dicevi, a settembre è stato, a luglio è stata fatta la cerimonia, per essere molto più precisi, con tutte le autorità, però è stato operativo per ragioni di tecnici della Merlo e per i libretti, operativo dal mese di ottobre. La protezione civile di Savigliano, con qualche pezzo anche di altre protezioni, hanno utilizzato il Merlo per circa 80 ore come esercitazione. E quindi, perché noi abbiamo, come dire, quando abbiamo acquistato il Merlo, sono stati fatti dei corsi per 12 volontari per avere il patentino, perché per guidare quel mezzo ci va un patentino, quindi non è che poi è anche abbastanza tecnologico. È stato usato un paio di volte dal comune, in questi giorni viene usato a Cavallermaggiore perché c'è stata la festa del Gorgonzola, quindi il Merlo è servito anche a fare quelle robe lì, perché ci va la forca ma ci sono anche le funi e quindi hanno spostato piante e contropiante, quindi questa è una polemica sterile che non esiste. L'altra cosa importante invece che voglio dire è che dopo questi rapporti che abbiamo ricucito con l'AIPO e con la Regione, noi stiamo per avere l'autorizzazione di tutte e 5-6 protezioni civili lungo il Maira di poter autonomamente, su un'autorizzazione preventiva almeno di un anno, in cui la protezione civile in collegamento con gli uffici tecnici dei comuni si concerta l'utilizzo del Merlo all'interno dell'alveo per andare a prevenire, a fare manutenzione qualora alberi che cadono all'interno del fiume e così via. Quindi c'è una grossa aspettativa e anche una passione dei volontari perché questo mezzo venga usato al massimo. Quindi questi i dati. Io però mi permetto, non voglio far polemica, ma voglio fare solo una precisazione che secondo me deve essere, come dire, come importante anche per chi come noi, che è una vita che fa attività sindacale, attività politica, dovrebbero conoscere. Allora, ci sono due modi di affrontare i problemi. Quando si comprano dei mezzi, sono mezzi che, se io sono la ditta Giraudo Scavatoi, ovvio che la domanda di Giulio è molto legittima, io ho comprato un mezzo di 100C, quando mi rende in termini operativi? Se io compro delle macchine per prevenzione, per prevenire, io non posso misurare il tempo in questo modo, perché la mia azione è preventiva. E mi aggancio a questo per dirvi cosa. Noi abbiamo anche avuto, stiamo coordinando un po' tutto il discorso della nuova protezione civile insieme ai vigili del fuoco, noi abbiamo avuto anche, per dire che queste sono note che è giusto che il Consiglio Comunale sappia, la Giunta di lunedì scorso ha preso un provvedimento, ma è soltanto uno, perché non è nostro il merito. La Regione nel bilancio del 2023 ha stanziato per i Vigili del Fuoco 50.000 euro per acquistare un mezzo che ne vale 220. Noi abbiamo sollecitato, e questo devo riconoscere, gli uffici della Regione, la Protezione Civile Regionale. In pochi giorni sono arrivati i soldi, con delibera della vice sindaco lunedì scorso, sono stati già dirottati verso i vigili del fuoco e quindi loro possono procedere ad acquistare un mezzo. Ma non si può poi valutare fra 6 mesi che quel mezzo, in base agli interventi, o è stato fermo, perché noi ci dovremmo augurare che quei mezzi di prevenzione, vigili del fuoco, ambulanti, non dovrebbero uscire mai, perché questo vuol dire che c'è la sicurezza del territorio. Quando escono è perché ci sono dei problemi, quindi va visto in questa ottica. E io poi vi comunico che domani mattina manderò a tutti, perché sia giusto anche come informativa, che non è mai stato fatto, siccome in questo colloquio che abbiamo avuto con i comandanti dei nostri vigili del fuoco di Savigliano, ci hanno consegnato una relazione che io farò a tutti i consiglieri, domani la invieremo, in cui c'è tutta l'attività che i nostri volontari dei Vigili del Fuoco fanno sul territorio di Savigliano e dintorno, e che secondo me è anche istruttiva per capire il problema delle macchine con quello. Finisco con, ma non, come una, Cioè, come dire, se noi dicessimo oggi la dotazione dei vigili urbani con le pistole, e quindi siccome abbiamo fatto un investimento sulle pistole, su tutto quello che richiede, chiederemo fra un anno, abbiamo fatto un buon investimento sulle pistole, quante volte hanno sparato. Cioè, quindi rendiamoci anche conto di questo.
Grazie assessore, prego consigliere Ambrogio.
La tua, quelli che sanno il latino direbbero che è una excusatio non petita, cioè nessuno ha accusato nessuno, mi sono semplicemente limitato a chiedere quante volte era stato usato, punto. Quindi se è stato usato X numero di ore vuol dire che era necessario usarlo per quel numero di ore lì, quindi una cosa di una banalità sconcertante, quindi non capisco questo inalberarsi per... Vabbè.
Possiamo ritenere consigliere Ambrogio ancora...
Voglio continuare ad avere questa medaglia di uno dei più buoni di Savigliano, quindi non gli rispondo. Quindi sono il secondo di Savigliano nella scala della
bontà. Beh, bisogna ricordarsi che il microfono che funziona è quello acceso, quindi
vabbè, c'è mica
si ricorda che fuori, diciamo, fuori dell'audio...
No, comunque, va bene.
Non viene riportata nella registrazione.
Prendo atto delle cose che ha detto l'assessore Ferraro. Mi limito a fare solo alcune brevi raccomandazioni. Allora, primo, ricordatevi che entrare nell'albero senza il permesso dell'albo è un reato penale, quindi abbiamo poi solo più bisogno di quello e così siamo a posto, prima cosa. Seconda cosa, sono contento per la questione dei vigili del fuoco che avevamo iniziato noi, perché prima avevamo preso un finanziamento regionale per l'acquisto di quella Jeep grossa che è stata inaugurata l'anno scorso, e poi dopo loro avevano manifestato il desiderio di avere questo autobotte qui, abbiamo iniziato la pratica e adesso sono molto contento nel sapere che gli sono stati dati, mi pare, 50.000 euro subito come acconto, va benissimo, sono molto bravi. E quindi va bene, quindi la mia era soltanto una semplice richiesta di informazione e l'informazione è stata data, va bene così.
Grazie consigliere Ambrogio. Possiamo passare alla terza interrogazione che riguarda l'omissione della scritta sul manifesto per gli eventi del 25 aprile a cui il consigliere Ambrogio interroga questa amministrazione. Prego consigliere Ambrogio.
Grazie Presidente. Per diversi anni il manifesto cura dell'amministrazione comunale che annunciava gli eventi del 25 aprile portava la scritta «Orgogliosi di essere antifascisti». Quest'anno con un certo stupore abbiamo visto che questa scritta non è più stata inserita. Dimenticanza? Oppure l'amministrazione ha scelto di allinearsi al governo Meloni che, come tutti sanno, ha una certa allergia per l'antifascismo e non mancano coloro, come ad esempio la seconda carica dello Stato, che cercano di riscrivere la storia in chiave revisionista. Peccato che questa scritta sia stata omessa. In essa era chiuso e riassunto un pezzo importante della storia di Savigliano, città orgogliosamente antifascista, che ha dato il suo importante contributo alla lotta per la libertà del nostro Paese. Si richiede pertanto al signor Sindaco con questa interrogazione di spiegare le motivazioni della mancanza della frase in questione.
Detto fatto, risponde all'interrogazione il Sindaco Portera. Prego.
Non c'è una delibera formale, una regola che preveda di riportare questa frase in fondo al manifesto. È stata una legittima e libera scelta dell'ex sindaco Giulio Ambrogio riportarla perché evidentemente gli stava particolarmente a cuore. Per rispondere a questa domanda abbiamo un po' sgomitato con l'assessore Giorsino. Lui alla cultura, io come sindaco. Alla fine diciamo che la risposta proviene dall'assessore Giorsino, mi è piaciuta molto e la leggo io. L'amministrazione quest'anno ha scelto di celebrare la giornata del 25 aprile realizzando un progetto che ha visto coinvolti a vario titolo
gli alunni delle scuole dell'infanzia e quelli delle scuole superiori cittadine nell'intento di consentire ai giovani di apprendere direttamente dalle fonti documentali il vero significato della Resistenza nelle sue varie declinazioni, partendo dalla storia savignanese. La scelta è stata dettata dalla ferma convinzione del fatto che i giovani non hanno bisogno di prediche, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo, come diceva il presidente Pertini. Per questo motivo sono state messe in atto iniziative che hanno permesso di indagare aspetti noti e meno noti della storia della Resistenza, incentrati su persone che hanno vissuto nel Savignanese, a cominciare dalla presentazione alla cittadinanza del libro della professoressa Maria Paola Longo, con il quale l'autrice ha raccontato i 949 giorni di prigionia del padre Giuseppe internato militare in Francia dal 1943 al 1945. Descrivendo le pene che il padre ha patito nell'intento di far comprendere appieno non solo la triste pagina di storia che il nostro paese ha vissuto in quel periodo, ma anche e soprattutto la personalità di quella generazione di persone che hanno saputo sacrificare la propria libertà per perseguire un ideale di coerenza e fedeltà alla patria, senza accettare compromessi e senza scendere a patti con il nazismo. Valori importanti da ricordare ed esaltare sempre e da tramandare alle generazioni future. Un'altra importante iniziativa è stata la presentazione della tesi di laurea di Anna Annunziato, che ha riportato alla luce, rendendole pubbliche, le profonde riflessioni che il savignanese Sebastiano Troppini ha avuto modo di scrivere nel corso del suo viaggio sulla tradotta che l'ha condotto al confine russo, aprendo così una finestra temporale su quel periodo storico che ha permesso di indagare i pensieri e le paure di un giovane improvvisamente trovatosi catapultato al fronte, che è rimasto così sconvolto dalla barbarie della guerra al punto tale da smettere di scrivere il suo diario non appena si è trovato a contatto con la cruda realtà del conflitto armato. Ammirevoli sono poi stati i 23 lavori che 68 studenti delle scuole superiori cittadine hanno dedicato ai temi della Resistenza nell'ambito del premio Beppe Allocco curato dall'ANPI con la collaborazione del Comune di Savigliano, che hanno costituito l'ossatura portante della mostra Salutami Savigliano, allestita presso i locali del Museo Civico, ove sono state esposte le lettere, i diari e le cartoline di soldati al fronte. È stato poi dato il giusto risalto ai lavori fatti con grande cura e meticolosa attenzione dagli allievi delle scuole dell'infanzia, che sono stati esposti presso le lapidi in Piazza Santa Rosa, in Piazza Nizza e al Sacrario dei Caduti presso il cimitero di Savigliano. Tutto il progetto è stato incentrato sullo studio e l'approfondimento della storia della Resistenza, con un occhio attento al sacrificio dei savignanesi, uomini e donne, come ha ricordato la direttrice del Museo Civico nella commemorazione ufficiale del 25 aprile in Piazza Nizza. Non sono mancati i cori e le musiche commemorative della banda e del coro degli alpini a ricordare il sacrificio dei partigiani. Più che con le parole, pertanto, questa amministrazione ha deciso di celebrare il 25 aprile con le testimonianze e i fatti, studiati e approfonditi con rigore, con originalità e con l'utilizzo di tutte le tecniche e forme espressive da giovani, che invece di confrontarsi con scritti altrui con grande entusiasmo, raccogliendo testimonianze e confrontandosi con documenti originali, hanno cercato di capire le dinamiche e le ragioni dei gravi sbagli che sono stati commessi e che per questo difficilmente saranno commessi in futuro da chi ha avuto modo di comprenderne appieno la portata devastante. Tutto ciò nella scia di quanto già sottolineava Piero Calamandrei, che invitava i giovani a toccare con mano gli orrori della guerra e ad apprendere sul campo i valori della Resistenza che hanno ispirato la nostra Costituzione. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano, per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Parole citate dal Presidente della Repubblica il 25 aprile. Chiuderei qui, ma vorrei aggiungere tre considerazioni mie personali. La prima è che non c'è bisogno di scrivere quanto è scontato. Il Presidente della Regione al Presidente della Repubblica ha detto: in Piemonte siamo geneticamente antifascisti. Seconda cosa, non sta proprio nelle mie corde. Io posso essere orgoglioso dei miei figli, posso essere orgoglioso dei miei dipendenti, dei miei amici, ma non essere orgogliosi di se stessi, tra l'altro sulle sofferenze altrui, diventa un vanto, non un orgoglio, un vanto. L'antifascismo non è un vanto, l'antifascismo è un impegno. A leggere l'interrogazione sembra quasi che non aver messo una frase che liberamente il sindaco allora Ambrogio aveva messo, sembra quasi voler dire: allora non siete antifascisti, ma allora forse ho capito male, ho sicuramente capito male io l'interrogazione, sicuramente, perché non penso sia così. D'altra parte, la nostra Costituzione prevede il divieto di ricostituzione del partito fascista e prevede anche il divieto di ricostituzione della monarchia. Ma perché non è stato messo a suo tempo anche orgoglioso di essere repubblicano? Io non penso che chi non lo ha messo avesse invece pensieri monarchici.
Grazie, prego consigliere Ambrogio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Per il 25 aprile io personalmente ho fatto i complimenti all'assessore Giorsino, perché sono state delle belle cose. Non avete comunque fatto l'uovo fuori dalla cavagna, perché dal 46 a oggi le varie amministrazioni tutti gli anni hanno cercato, chi più chi meno, con quello che avevano a disposizione, di ricordare questo evento, eccetera. Purtroppo durante i 5 anni miei, in alcuni anni abbiamo dovuto fare le cose più ridotte per via del Covid e non si sono potute fare tante cose, ma si sono fatte. Quindi non c'è nessuno che ha avuto in mente di criticarvi per cose, eccetera. Io penso soltanto che quella frase lì, come dire, dava una carica in più, ecco, perché si concretizzava la cosa che tra l'altro i sevillanesi hanno, chiaro, perché i sevillanesi, come ci dice la storia, come abbiamo sentito ancora dallo splendido intervento della dottoressa Olivero l'altro giorno, insomma, si sono dati da fare, quindi c'è questo orgoglio. Ha la medaglia di bronzo Savigliano per quello, e il Presidente l'ha anche citato. E quindi vedi che ci sono tutta una serie di elementi per avere un certo orgoglio e dire: io partecipo, sono cittadino di quella città che ha fatto questo, quell'altro. Ecco, io penso che questo sia un giusto orgoglio. Era quello il senso. Dopodiché, non l'avete messo, va bene così, non è che perché non l'avete messo siete meno antifascisti di altre cose, per carità. L'avrei visto bene farlo diventare, come dire, una cifra specifica che ogni anno si ripete, perché in questo modo, come dicevo prima, si interpreta quello che veramente i sevillanesi, almeno non tutti, ma la maggioranza, la maggior parte, la quasi totalità, interpreta e sente. Tutto lì. Quindi continuiamo su questa strada. Io spero che il 25 aprile non sia soltanto una data, appunto, una tantum, no? Ma che questi valori di cui abbiamo parlato in questi giorni possano continuare a ripetersi. E antifascismo vuol dire, ovviamente il fascismo difficilmente, per fortuna, si ripristinerà, ma essere antifascista vuol dire essere contro tutte quelle cose che il fascismo ha negato. Quindi essere antifascisti vuol dire essere per l'uguaglianza, essere per la giustizia, essere per la solidarietà, ecco, eccetera, eccetera. Ecco. E questi sono i valori che noi, che abbiamo, che cerchiamo di coltivare, dobbiamo trasmettere alle giovani generazioni. Quindi da questo punto di vista penso che l'amministrazione abbia fatto bene a organizzare queste cose. Quindi non c'era nessun intento di sminuire la tua cosa, tu hai subito pensato male e hai fatto male a pensare male. No, l'hai detto prima. Ah, ecco, appunto. Bon.
Grazie consigliere Ambrogio, possiamo procedere. La prossima interrogazione riguarda invece la registrazione anagrafica dei figli di coppie omogenitoriali ed è presentata dalla consigliera Giorgia Seliak insieme al suo gruppo, ma la illustra la consigliera Seliak. Prego.
Grazie Presidente. Il tema della registrazione anagrafica dei figli di coppie omogenitoriali è tema di grande attualità e rilevanza, in primo luogo perché riguarda i diritti e lo status giuridico di bambini, rispetto ai quali non si può né tardare né esitare nelle risposte, e in secondo luogo perché deriva da una grave lacuna legislativa di responsabilità del Governo e del Parlamento, che ricade però sul ruolo e sulle competenze dei sindaci, creando un evidente conflitto e grande incertezza per le famiglie. Per questo chiediamo al Sindaco se vi sono state nella nostra città richieste di registrazione anagrafiche di figlie di coppie omogenitoriali e in caso positivo se sono state accolte o rifiutate, se il Sindaco si è posto la questione e quale posizione intende assumere rispetto ad eventuali future richieste e se il Sindaco intende partecipare alla manifestazione nazionale indetta a Torino per il 12 maggio per riunire sindaci e amministratori al fine proprio di richiedere al Governo un intervento immediato e al Parlamento una risposta legislativa ormai improrogabile.
Grazie consigliera Seglia, prego Sindaco per la risposta.
Sì, preciso subito che l'attività che deve svolgere il Sindaco in questo contesto è un'attività che gli compete come ufficiale di Stato civile, quindi non nell'organizzazione autonoma del Comune, ma come organo che esegue attività amministrative per conto dello Stato. Le tre domande: se vi sono state nella nostra città richieste di registrazione anagrafica di figlie di coppie omogenitoriali, in caso positivo se sono state accolte o rifiutate. In realtà è stato presentato un solo caso, ma era diverso rispetto a quelli di cui si parla a livello nazionale, perché è un caso che viene dall'estero e il problema è di completezza o meno della documentazione prodotta. La seconda domanda è se il Sindaco si è posto la questione. Assolutamente sì. E quale posizione intende assumere rispetto a eventuali future richieste? Proprio per questo ruolo di ufficiale di Stato civile appare molto difficile eseguire una legge che non c'è, visto il rigore che richiede l'impalcatura, diciamo così, del sistema di Stato civile. Sono disponibile comunque a confrontarmi dal punto di vista giuridico anche con la collega Seliak. Se il Sindaco intende partecipare alla manifestazione nazionale indetta a Torino per il 12-5, per riunire sindaci e amministratori al fine di richiedere al Governo un intervento immediato e al Parlamento una risposta legislativa, io qui posso dare chiaramente una risposta a titolo assolutamente personale. Sono interessato a partecipare, spero di non avere altri impegni concomitanti. È arrivata una convocazione per la società GEAC, ma mi sembra che sia di due giorni prima, spero che da adesso da loro non arrivino altri impegni. Risposta.
Grazie Sindaco. Consigliera Seliak, prego.
Diciamo che la risposta ai miei quesiti è arrivata. Rispetto alla manifestazione sicuramente c'è una posizione personale, però io credo che si possa anche ragionare in generale come amministrazione, come comune che sente un problema, proprio perché non si tratta solo ed esclusivamente, anzi prevalentemente non si tratta di una scelta politica, quindi comunque la presenza rispetto a un'esigenza che comunque c'è, indipendentemente dalla risposta che poi uno ritiene di dover dare, però è un'esigenza che c'è, che è sentita ed è soprattutto un'esigenza di certezza, perché le domande erano proprio volte a dare a tentare di dare una rassicurazione, quantomeno che appunto la questione è di interesse, proprio perché ci sono delle famiglie che sono interessate da questo tipo di questione. Si tratta di bambini, non si tratta di legittimare o meno, diciamo, la modalità e la situazione e il contesto in cui questi bambini sono stati messi al mondo. Sono bambini che sono al mondo e quindi ad oggi non si può, diciamo, ignorare la loro posizione, per cui chiaramente è vero che si tratta di un vuoto legislativo. È anche vero che proprio perché si tratta di un vuoto legislativo non si tratta neanche di andare contro una legge, si tratta di assumere appunto la responsabilità di una pratica che so che altri sindaci come a Torino o Milano si sono presi, per cui e ripeto, l'invito alla partecipazione del 12 maggio è proprio anche perché è l'unione probabilmente degli amministratori che fanno presente questo tipo di difficoltà, che poi è quella con cui si confrontano loro quotidianamente, con quella dei loro cittadini, a poter sollecitare una risposta che è veramente necessaria.
Grazie, procediamo con un'ulteriore interrogazione. In questo caso l'interrogante è il consigliere Calcagno e l'interrogazione invece riguarda i dissuasori e la loro sostituzione in via Torino. Prego, consigliere Calcagno.
Grazie, Presidente. Allora, alcuni cittadini ci hanno segnalato che in via Torino, nel tratto che va dall'incrocio con via Ghione alla chiesa di San Giovanni, in sostituzione di alcune fioriere, sono stati collocati diversi dissuasori di sosta in cemento, con il risultato di peggiorare decisamente l'arredo urbano in una zona molto commerciale vicina al centro. Chiediamo pertanto il motivo della sostituzione e se l'attuale sistemazione, abbiamo anche legato una fotografia, è definitiva o provvisoria. A nostro parere sarebbe auspicabile installare nuovamente le fioriere, piuttosto aumentandone il numero, in modo da abbellire questa porzione di strada che già nel tratto precedente, arrivando da Piazza del Popolo, è caratterizzata dalla presenza di fioriere.
Consigliere, la risposta è per l'assessore Brizio. Prego.
Sì, grazie Presidente. Le fioriere che si trovano in via Torino, ma che poi sono similari a quelle che ci sono anche in Corso Roma, in via Sant'Andrea, in altre parti del centro cittadino, erano state poste con l'iniziativa del Molo. Il problema, di queste fioriere è stato un po' la mancata disciplina della manutenzione di questi vasi. Quindi, insieme all'ufficio tecnico, siamo andati a fare un sopralluogo, un censimento, perché queste fioriere erano state installate dal comune, ma erano alla manutenzione dei negozianti, dei commercianti. Non c'era appunto una disciplina, quindi qualcuno si è prodigato per mantenerle, altri invece no, probabilmente anche con l'avvicendarsi delle attività. Magari uno non ha trasferito all'attività che si è insediata al suo posto e quindi le piante sono seccate, alcune sono seccate. Vi faccio invece un esempio magnifico, che è quello della prima parte di via Torino, dove i commercianti le stanno facendo risorgere in ogni momento e le hanno curate molto molto bene. In questo tratto purtroppo c'è stato così una sostituzione momentanea, perché erano malmesse. Adesso dobbiamo vedere appunto con i commercianti se come di nuovo rimettere delle fioriere. Abbiamo dovuto mettere questi dissuasori perché purtroppo in questa zona, se non mettiamo questi dissuasori, parcheggiano in tantissimi, e questo angolo di via Torino che poi prosegue verso San Giovanni è pericolosissimo, anche perché poi c'è via Ghione, quindi si fa fatica a vedere, si fa fatica a girare, le biciclette, i pedoni, è molto pericoloso. Stiamo anche valutando appunto di sostituirle magari con dell'altro arredo urbano, che però dobbiamo acquistare, che sia un po' più consono a via Torino. Quindi vedremo come fare, se con i commercianti riusciamo a metterci d'accordo per avere di nuovo fioriere, o se le installeremo noi, o mettere dei dissuasori. Solo che i dissuasori, quelli più piccoli, non dissuadono, ecco, perché le persone arrivano e parcheggiano comunque davanti alle quelle paline che vediamo in altre zone, e quindi vedremo di migliorare l'arredo.
Grazie assessore Brizio. Consigliere Calcagno, si ritiene soddisfatto della risposta?
Prendiamo atto che dovrebbe essere una soluzione momentanea, perché effettivamente, anche dalla fotografia si vede, è squallido quel pezzo di strada. Quindi speriamo che si riesca a trovare una collaborazione con i commercianti, anche se poi possiamo anche permetterci, diciamo, di installare come comune le fioriere. Anche perché se facciamo parte del distretto commerciale, eccetera, eccetera, poi non peggioriamo le situazioni. Cioè cerchiamo di migliorarle.
Grazie consigliere Calcagno. Procediamo con la successiva interrogazione ad opera del consigliere Occelli, riguarda la consulta delle pari opportunità e la sua composizione. Prego consigliere.
Grazie presidente. Il comune di Savigliano è dotato di una consulta pari opportunità che si propone, secondo il proprio regolamento, come strumento operativo per favorire un crescente contributo.
Consigliere Occelli, se può avvicinarsi solo un po' di più al microfono, grazie.
Sentite la prima parte. Che si propone, secondo il proprio regolamento, come contributo operativo per fornire un crescente contributo della società civile femminile allo sviluppo politico, economico e sociale della realtà cittadina. Sempre secondo questo regolamento, nell'articolo 2 si legge come la consulta sia aperta alla partecipazione di qualsivoglia gruppo, associazione o rappresentanza di categoria che operi prevalentemente sul territorio di Savigliano e sia rappresentativa degli interessi e delle problematiche riguardanti il rispetto delle pari opportunità fra uomo e donna in qualsiasi ambito sociale. Nell'attuale consulta sono presenti associazioni estranee alla realtà savigliese che oltretutto non si limitano ad essere rappresentative degli interessi e problematiche riguardanti il rispetto delle pari opportunità fra uomo e donna. Si domanda quindi quali siano i criteri adottati nell'accettare i vari delegati e se il regolamento possa essere interpretato a piacimento dall'amministrazione. Grazie.
Grazie consigliere. Alla interrogazione risponde il sindaco, prego.
Sì, premetto dicendo che le consulte hanno per loro natura carattere consultivo, appunto, quindi e sono un prezioso arricchimento dell'amministrazione, perché effettivamente dalla consulta escono parecchie volte delle iniziative assolutamente apprezzabili che l'amministrazione può far proprie. E per questo motivo è opportuno che, a mio avviso, le consulte, quando propongono qualcosa, scrivano per il tramite del proprio presidente una piccola relazione che resti agli atti per la storia proprio della consulta, nella quale esprimano i propri desideri e esprimano quelle che possono essere le proprie proposte e le ragioni che si pongono a fondamento delle proprie proposte. Sarà poi l'amministrazione, ovviamente, a fare la propria parte, quella propria dell'amministrazione, fermo restando che le consulte fanno la loro propria attività e portano avanti le proprie iniziative. Specificamente il concetto di pari opportunità che si desume dalle iniziative della consulta nel corso degli 11-15 anni si situa nell'alveo del più generale principio di uguaglianza, inteso in senso lato, in piena coerenza con il dettato dell'articolo 3 della Costituzione. Questo è il senso che ci si può attribuire alle iniziative promosse dalla consulta e agli eventi che la stessa ha realizzato. Stessa cosa può dirsi per il criterio con il quale sono state ammesse le associazioni, che nel tempo sono entrate a farne parte, che hanno ad oggetto la tutela e la promozione, in concreto del sopra citato principio di uguaglianza. La lettura del regolamento proposto dal consigliere Occelli parrebbe ridurre l'attività della consulta al solo ambito della promozione del contributo della società civile femminile allo sviluppo politico, economico e sociale della realtà cittadina, con ciò escludendo di fatto, ad esempio, dalla competenza della consulta tutte quelle iniziative volte alla tutela dei diritti della società civile femminile, che si sono concretizzate negli anni, prima fra tutte quelle volte a rimarcare la ferma presa di posizione della cittadinanza verso ogni forma di violenza contro le donne. Qualora sia questa l'intenzione dell'interrogante, vale a dire restringere l'ambito di competenza delle attività della consulta pari opportunità, dovrà necessariamente essere aperto un dibattito circa l'effettiva portata del regolamento, rispetto al quale il Consiglio comunale non potrà rimanere estraneo. Quanto al legame con il territorio, infine, fanno parte della consulta associazioni che hanno operato ed operano in quello savignanese senza che le stesse debbano necessariamente avere la sede legale a Savigliano, come è accaduto, per farne un esempio, per un'associazione che, pur avendo sede a Saluzzo, fa parte della consulta pari opportunità e ha promosso importanti iniziative. Prima fra tutte l'adozione nel 2019 da parte del Comune di Savigliano della nuova Carta dei diritti delle bambine. E in conclusione posso dire che secondo me giustamente, per certi versi, i regolamenti delle varie consulte hanno una certa elasticità, non hanno quel rigore che normalmente si ha per altri tipi di regolamentazione, diciamo così, più pregnante e con maggior potere decisionale. Questa regolamentazione un pochino elastica può essere opportuna. È chiaro che nel momento in cui ci possa essere qualche contestazione, l'ambiguità dovrebbe essere eliminata e nessuno ci impedisce di farlo mediante una delibera del Consiglio Comunale che cambi il regolamento. Noi potremmo, io ipotizzo, no? Potremmo decidere di rendere più ampio il regolamento della consulta pari opportunità, oppure restringerlo e tenerlo ristretto esclusivamente alle ipotesi cui faceva riferimento il consigliere interrogante, e magari, se lo riteniamo, fare anche una consulta diversa per altre attività. Cioè, sotto questo profilo intendo dire, credo che ci possa essere piena apertura da parte di tutti. Il Consiglio Comunale può mettersi a ragionare su per trovare una soluzione condivisa.
Grazie Sindaco. Consigliere Occelli, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, grazie Presidente. Ma ecco, proprio questo volevo capire. Quindi il regolamento può essere interpretato, quindi è elastico di per sé in pratica. Perché se è così, allora non c'è problema. Però bisogna proprio essere sicuri che i regolamenti possano essere interpretati. Ecco. Poi, nel momento in cui andremo a rifare il regolamento, dobbiamo comunque fare attenzione dobbiamo farlo in modo anche magari un po' più allargato, però che sia preciso, giusto, che non si possa più scappare di lì. E io mi riferivo anche al fatto che molte associazioni, qua c'è proprio scritto nel regolamento attuale, il rispetto delle pari opportunità fra uomo e donna sarà scritto 20 volte, credo, e mi risulta che attualmente la consulta proponga anche temi LGBT che quindi vanno poi valutati sicuramente dall'amministrazione, e su questo il nostro gruppo starà molto attento e non farà sconti. Grazie.
Grazie consigliere Ocelli, io direi che possiamo procedere con la successiva interrogazione proposta sempre dal gruppo Spazio per Savigliano e per bocca del consigliere Tesio Paolo, e riguarda la presentazione delle relazioni degli ex consiglieri delegati nella quarta commissione consigliare. Prego consigliere Tesio.
Grazie Presidente. Prima un unico punto in merito al richiamo che mi è stato fatto precedentemente. All'articolo 57 delle comunicazioni, cito 1,1. All'inizio della seduta il Sindaco e gli Assessori effettuano eventuali comunicazioni sulle attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. Punto 2. Dopo questi interventi ogni gruppo consigliare può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma, per un tempo non superiore a 5 minuti. Punto 4. Sulle comunicazioni può intervenire per associarsi o dissentire un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a 5 minuti. Quando abbiamo preparato l'intervento era proprio inteso come commento alle comunicazioni, tant'è vero che avevo detto è più un commento sulle comunicazioni, quindi visto che lei mi ha ripreso pubblicamente le dico che ha sbagliato e spero di aver anche spiegato agli altri consiglieri che l'intervento era assolutamente legittimo.
Chiedo scusa al consigliere Tesio, ma ritengo che la seconda parte del suo intervento, e lo ribadisco e non è un'interpretazione, siano state proposizioni o suggerimenti che nulla hanno a vedere con il consenso o il dissenso alle comunicazioni effettuate. Uno può associarsi al consenso o al dissenso, oppure può esprimere delle comunicazioni in merito alle comunicazioni che ha sentito. Quello che è stato fatto nella seconda parte sono state delle proposizioni. Suggeriamo a questa maggioranza, suggeriamo a questa giunta di procedere in questo senso piuttosto che in quell'altro. Quindi mi sembra che nulla ha a che vedere con le considerazioni fatte dall'articolo che lei ha citato.
Che non potevo intervenire, l'avrei dovuto intervenire dopo. Abbiamo due interpretazioni diverse, ma siccome sono stato ripreso pubblicamente, non credo fosse necessario. Passando all'interrogazione, invece, che è molto più tranquilla, l'interrogazione sulla presentazione delle relazioni degli ex consiglieri delegati. Nel Consiglio Comunale di febbraio il Sindaco aveva assicurato che le relazioni degli ex consiglieri delegati sarebbero state portate in discussione nella quarta commissione consigliare, che ha competenza sia sul turismo che sullo sport. Ad oggi non ci risulta sia stata convocata e pertanto chiediamo di far calendarizzare la convocazione della commissione con all'ordine del giorno la presentazione delle relazioni. Premetto, non c'è alcun spirito polemico in merito, ma come avevamo già anche spiegato ci sono dei punti su cui vorremmo discutere e soprattutto anche dare la possibilità ai consiglieri di esprimere il proprio lavoro.
Grazie consigliere Tesio, la risposta al sindaco Portera, prego.
Sì, effettivamente io non avevo specificato proprio commissione, per me io avevo dato una disponibilità generica a varie formule che avremmo deciso di stabilire per questo tipo di confronto, e ribadisco la mia piena disponibilità a seguito di questa interrogazione, ho chiesto nuovamente, praticamente a questo punto è il consigliere Tesio Sergio che dovrebbe convocare la quarta commissione. Io anche i consiglieri all'epoca delegati mi ribadiscono la loro disponibilità, vi suggerisco di mettervi d'accordo sul giorno, io sono assolutamente d'accordo. Forse...
Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto,
sì,
della risposta?
Sì, sono soddisfatto, aggiungo chiederò formalmente la convocazione come forse effettivamente avrei dovuto fare. Direttamente al Presidente della Commissione.
Grazie, procediamo allora all'ultima interrogazione che è proposta sempre dal gruppo Spazio per Savigliano e in questo caso la illustra il consigliere Calcagno e riguarda il mancato invio per conoscenza a tutti i consiglieri delle convocazioni delle commissioni consigliari permanenti. Prego, consigliere Calcagno.
Allora, più volte abbiamo chiesto verbalmente di inviare per conoscenza le convocazioni delle commissioni consigliari permanenti a tutti i consiglieri, così come vengono inviate, sempre per conoscenza, a sindaco e giunta, indipendentemente dal fatto che i consiglieri facciano parte della commissione convocata come membri effettivi oppure supplenti. Il relativo regolamento, l'articolo 4,4, prevede che il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali possono partecipare ed intervenire alle sedute delle varie commissioni senza il diritto di voto, per cui è importante, a nostro parere, che tutti ricevano la comunicazione della convocazione. Quali sono i motivi che impediscono questo invio per conoscenza, che non ha nessun costo per il Comune, basta solo aggiornare gli indirizzi e-mail? Inoltre, essendo pubbliche le riunioni delle commissioni, motivo per cui i cittadini possono assistere al loro svolgimento, chiediamo anche di inviare per conoscenza la comunicazione delle convocazioni con l'ordine del giorno agli organi di informazione locali.
Sì, mi prendo un po' la responsabilità, perché evidentemente avevo dato per scontato fosse stata recepita la indicazione già richiesta precedentemente dal consigliere Calcagno. Il nostro segretario ha dato disposizione che fosse con un provvedimento scritto che tutti gli uffici coinvolti siano aggiungano alle convocazioni i consiglieri che non sono direttamente convocati. Invece per quel che riguarda le comunicazioni ai giornali mi sembra un pochino improprio, perché la comunicazione formale c'è con la fissione all'albo pretorio, quindi viene pubblicato sul sito, ed è un po' improprio che la comunicazione formale venga rivolta anche solo a due settimanali locali ai quali va il mio apprezzamento, nonostante questo, se è ben inteso, ma nessuno toglie, impedisce, per semplificare le cose, magari al consigliere interessato di girare prontamente la mail alle redazioni che ritiene opportune.
Quindi l'ordine del giorno del Consiglio Comunale è qualche consigliere che lo gira ai giornali locali, oppure lo prendono dal sito? Dal sito. Quindi invitiamo, se posso, i giornali locali a guardare sul sito anche le convocazioni delle commissioni, perché sono dei piccoli consigli comunali, a cui tutti, anche i cittadini, possono partecipare, dove vengono sgrossate un po' tutte le materie, gli argomenti che vengono poi portati in Consiglio Comunale. Comunque mi ritengo soddisfatto della risposta, grazie.
Grazie consigliere Calcagno. Direi che il periodo dedicato alle interrogazioni è terminato. Io propongo di sospendere la seduta per 10 minuti, in maniera che ci sia la possibilità di sgranchirsi le gambe, poi incominciamo a tutti gli effetti il Consiglio Comunale. Grazie.